E anche da parte mia, carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo saluto. Grazie per essere all'ascolto ancora una volta e vi ricordo che ieri, all'inizio dello studio del primo libro dei re, abbiamo visto il vecchio re Davide e i suoi figli. Abbiamo letto a proposito di lui. Oggi torniamo al figlio Adonia, ai suoi intrighi. Andiamo a vedere i versetti dal 41 al 50, sempre nel primo libro dei re, al capitolo 1. Adonia e tutti i suoi convitati, mentre finivano di mangiare, udirono questo rumore. Quando Joab udì il suono della tromba, disse: «Che vuol dire questo chiasso nella città?» Mentre egli parlava ancora, ecco giungere Jonathan, figlio del sacerdote Abiatar. Adonia gli disse: «Entra, poiché tu sei un valoroso e devi portare buone notizie». Jonathan rispose ad Adonia: «Tutt'altro, il re Davide, nostro signore, ha costituito re Salomone. Egli ha mandato con lui il sacerdote Sadoc, il profeta Natan, Benaia, figlio di Joada, i Cheretei e i Peletei, i quali l'hanno fatto montare sulla mulla del re. Il sacerdote Sadoc e il profeta Natan l'hanno unto re a Gion, e di là sono risaliti, abbandonandosi alla gioia, e la città è tutta in subbuglio. Questo è il frastuono che avete udito». E c'è di più: Salomone si è seduto sul trono reale, e i servitori del re sono venuti a benedire il re Davide, nostro signore, dicendo: «Renda Dio il nome di Salomone più glorioso del tuo, e renda il suo trono più grande del tuo». E il re si è prostrato sul suo letto, poi ha detto: «Benedetto sia il Signore, Dio d'Israele, che mi ha dato oggi uno che sieda sul mio trono e mi ha permesso di vederlo con i miei occhi». Allora tutti gli invitati di Adonia furono presi da spavento, si alzarono e se ne andarono ciascuno per la sua strada. Adonia, che aveva paura di Salomone, si alzò e andò ad aggrapparsi ai corni dell'altare. Festose giunsero alle orecchie degli invitati al banchetto che, naturalmente, chiesero delle spiegazioni. Il messaggero portò dettagli particolareggiati ad Adonia, precisando che questo fatto aveva l'appoggio del re, dei sacerdoti e dei servitori di Davide. I sostenitori di Adonia ebbero paura e scapparono di corsa. Loro sapevano che avrebbero potuto essere trattati come traditori. Adonia, avendo paura per la sua vita, andò al tabernacolo e si aggrappò ai corni dell'altare. Era un modo per invocare la misericordia in caso di pericolo per la vita a causa del peccato commesso. Vediamo la reazione del nuovo re nei versetti dal 51 al 53. Vennero a dire a Salomone: «Adonia ha paura del re Salomone e si è aggrappato ai corni dell'altare, dicendo: "Il re Salomone mi giuri oggi che non farà morire di spada il suo servo". Salomone rispose: "Se dimostra di essere una persona per bene, non cadrà in terra neppure uno dei suoi capelli, ma se sarà trovato colpevole, morirà". Allora il re Salomone mandò gente a farlo scendere dall'altare, ed egli venne a prostrarsi davanti al re Salomone. E Salomone gli disse: "Vattene a casa tua". Salomone è molto buono con Adonia. Se lui mostrerà di essere un suddito leale, allora niente gli accadrà. Così Adonia, portato alla presenza del re, si sottomette al nuovo re. Allora Salomone lo manda a casa sua in pace, senza tener conto del grave atto di insubordinazione che aveva appena commesso. Nel capitolo 2 del primo libro dei re troviamo le ultime raccomandazioni di Davide a Salomone, e quindi l'inizio del regno di Salomone. Questo capitolo, infatti, documenta le istruzioni finali di Davide a Salomone prima della sua morte, e come ci mostra questo capitolo, come Salomone adempie saggiamente alle indicazioni del padre. Vediamo le ultime raccomandazioni a Salomone nei versetti dall'1 al 4 del capitolo 2. Si avvicinava per Davide il giorno della morte. Ed egli diede questi ordini a Salomone, suo figlio: "Io mi incammino per la via di tutti gli abitanti della terra. Fortificati e comportati da uomo. Osserva quello che il Signore, il tuo Dio, ti ha comandato d'osservare, camminando nelle sue vie e mettendo in pratica le sue leggi, i suoi comandamenti, i suoi precetti, i suoi insegnamenti, come sta scritto nella legge di Mosè, perché tu riesca in tutto ciò che farai e dovunque tu ti volga, e affinché il Signore adempia la parola da lui pronunciata a mio riguardo quando disse: se i tuoi figli veglieranno sulla loro condotta, camminando davanti a me con fedeltà, con tutto il cuore e con tutta l'anima loro, non ti mancherà mai qualcuno che sieda sul trono di Israele. Io mi incammino nella via di tutti gli abitanti della terra. Questa è la via che l'uomo inevitabilmente percorre. In Romani 5, al versetto 12, l'apostolo Paolo dice: «Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Dall'uomo venne quindi la morte, e la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti, come abbiamo appena letto, hanno peccato. Il peccato di Adamo è stato trasmesso a te e a me. Se il Signore non facesse qualcosa, noi andremmo alla morte. Perché? Perché questa è la via di tutti gli uomini, la conclusione del cammino della loro vita. Questo non è un argomento molto attraente. Noi oggi non amiamo molto pensare alla morte, perché è qualcosa di troppo deprimente per la razza umana. Nel Salmo 23, al versetto 4, Davide dice: «Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza». Davide non sta parlando dell'ultimo momento della sua vita. Come qualcuno ha detto, il momento che ti dà vita comincia anche a portartela via. Davide sta paragonando la vita al cammino attraverso una valle. Alla nascita si comincia ad andare giù attraverso la valle, e più ci si inoltra nel cammino, più questa diventa stretta. Alla fine della valle c'è la morte. Tutti voi state camminando attraverso quella valle, anche oggi, ovviamente. Tu forse potrai godere di ottima salute oggi, ma puoi morire in qualsiasi momento. Davide dice a Salomone: «Fortificati e comportati da uomo». Salomone non assomigliava a suo padre. Davide era un vero uomo. Salomone non mostrava di essere un uomo forte. Davide era austero. Salomone invece era stato educato nei palazzi. Davide era stato un pastore. Non penso che Davide e Salomone avessero molto in comune. Così Davide gli disse: «Io ti ho fatto re. Io ti voglio vedere agire da uomo. Io non penso che tu abbia un carattere molto virile, ma fa meglio che puoi». Questa è l'ingiunzione che Davide diede a suo figlio, il quale era stato educato, coperto da vesti morbide e non affrontando i pericoli della vita di un pastore. Davide raccomanda a Salomone di stare vicino al Signore e alla parola di Dio. Il suo consiglio a questo giovane è molto importante. Si dà poca importanza a questo lascito, questa eredità di Davide per Salomone, ma io credo che ciò che egli gli ha lasciato lo rese capace di diventare uno dei grandi re della terra. Infatti Salomone fu forse uno dei meglio conosciuti re che siano mai esistiti, mai vissuti. Ison, uno studioso, in un suo libro enumera i lasciti di Davide a Salomone. Primo, trasferì la guida della nazione dalla casa di Saul e dalla tribù di Beniamino a quella di Giuda e stabilì la casa reale di Davide. Questo diventa molto importante, come si vedrà nel Nuovo Testamento. L'Evangelo di Matteo si apre con questa affermazione: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. E in Luca 1, nei versetti 31 e 32, l'angelo Gabriele dice a Maria: «Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre». Solo un discendente di Davide deve occupare il trono di Israele. Poi, come seconda cosa, stabilisce Gerusalemme come la città santa e come centro religioso e nazionale per tutti i giudei. Questo continua fino ad oggi. Quando Israele prende la città di Gerusalemme dagli arabi nella guerra dei sei giorni nel 1967, dichiara di non avere intenzione di rinunciare perché c'era un lascito che risaliva addirittura, come abbiamo letto, a Davide. Gerusalemme fu la città preferita di Davide e lui la fece capitale di tutto Israele. Salomone abbellì la città costruendo il Tempio, facendolo diventare il centro religioso di Israele. Noi comunque Dobbiamo notare che fu Davide che organizzò la costruzione del Tempio. Poi, come terzo lascito, Davide soffocò l'idolatria, in termini pratici, e fece sì che il culto di Dio fosse universale nella nazione. Questo fu il più importante contributo. Quarto lascito, Davide conquistò molte nazioni che pagarono il tributo a Israele e al suo re. Estese i confini della nazione fino all'Egitto, a sud, e al fiume Eufrate, a nord e ad est. Davide fu effettivamente l'unico a estendere i confini di Israele come mai prima. La pace durante il regno di Salomone fu possibile perché Davide aveva sottomesso i nemici di Israele. Sebbene Davide fosse un monarca orientale con un considerevole harem, i suoi matrimoni furono in larga parte politici e relativamente liberi da corruzione morale e religiosa. Avere un harem era un costume di quel tempo, ma Dio non approvò le sue molte mogli, e il motivo per cui egli si trovò sempre in varie difficoltà fu in gran parte a causa di questo. I tanti figli che gli nacquero da queste donne causarono costanti dissensi all'interno del palazzo. Fu qualcosa che causò a Davide dolore e dispiacere in tutta la sua vita. Fu Salomone e non Davide ad essere influenzato da mogli straniere. È vero che Davide ha commesso un terribile peccato, ma avvenne prima del suo matrimonio con Batsheba. Non ci viene più parlato di uno scandalo dopo di quello. Inoltre Davide fu un poeta e un musicista che si accattivò la benevolenza del popolo come il dolce salmista di Israele e ci ha dato almeno 73 salmi. Settimo lascito, Davide pianificò il Tempio. Costruito per esaltare la vita religiosa della nazione e il culto di Dio, sebbene non gli fu concesso di costruire la casa di Dio. Poi, sebbene ci fosse ancora una certa rivalità fra le 10 tribù del nord e Giuda e Beniamino nel sud, rivalità che c'era stata dalla morte di Saul e di suo figlio, Davide non ha mai avuto grandi difficoltà a tenere unite tutte le tribù sotto il suo regno e a fare di Gerusalemme la capitale della nazione. Ed infine, come nono lascito, al tempo della morte di Davide, Israele non era secondo a nessuno in potenza e capacità militare. Il popolo ebbe una grande misura di pace e libertà, poiché ogni uomo, è detto, sedeva sotto la propria vite e il proprio fico. La pace che Salomone godette durante il suo regno fu una pace che Davide aveva costruito durante il suo regno. De mette in guardia Salomone. Vediamo i versetti 8 e 9. Tu hai vicino a te Simei, figlio di Gera, il beniaminita di Baurim, il quale proferì contro di me una maledizione atroce il giorno che andavo a Mannai, ma egli scese a incontrarmi verso il Giordano, e io gli giurai per il Signore che non l'avrei fatto morire di spada. Ma ora non lasciarlo impunito, perché sei saggio e sai quel che tu debba fargli. Farai scendere nel soggiorno dei morti la sua canizie tinta di sangue. Sembra che Davide qui stia mostrando uno spirito vendicativo, ma in realtà non è così. Sebbene Simei abbia dimostrato di essere un traditore, siccome Davide aveva fatto il giuramento di non toccarlo, Simei era ancora vivo. Davide fu un uomo di parola. Ora, ad ogni modo, egli dice a Salomone di essere guardingo nei suoi confronti e, se avesse messo in atto uno dei suoi inganni, Salomone avrebbe dovuto agire di conseguenza. Giunse ad ogni modo il tempo in cui Salomone dovette agire nei confronti di Simei, ma solo dopo che egli disobbedì dimostrando di essere in effetti un traditore. Arriviamo ora alla morte di Davide, che è descritta nei versetti dal 10 al 12, sempre nel primo libro dei Re, al capitolo 2. Davide si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. Il tempo che Davide regnò sopra Israele fu di 40 anni. Regnò 7 anni a Ebron e 33 a Gerusalemme. Salomone sedette sul trono di Davide, suo padre, e il suo regno fu saldamente stabilito. C'è una nota di tristezza in questi versetti. Egli è stato un grande uomo di Dio. Vi ricordate del primo figlio di Davide, Batsheba? Egli morì quando aveva appena pochi giorni. Davide disse di lui: «Lui non verrà a me, ma io andrò a lui». Ora Davide è andato a stare con quel figlio. Salomone, ora che suo padre è morto, sale al trono. Quando c'è il cambio in qualche dinastia o in un governo, questo è sempre un periodo di fermento, di grandi cambiamenti. Fatti che seguono l'ascesa al trono di Salomone nei versetti dal 13 al 21 dal secondo capitolo del primo libro dei Re. Adonia, figlio di Haggit, andò da Batsheba, madre di Salomone. Questa gli disse: «Vieni con intenzioni pacifiche?» Egli rispose: «Sì, pacifiche». Poi aggiunse: «Devo parlarti». Quella rispose: «Di pure». Ed egli disse: «Tu sai che il regno mi apparteneva e che tutto Israele mi considerava come suo futuro re, ma il regno è stato trasferito e fatto passare a mio fratello, perché glielo ha dato il Signore. Ti domando dunque una cosa, non negarmela». Lei rispose: «Di pure». Egli disse: «Ti prego, di al re Salomone, il quale nulla ti negherà, che mi dia Abisag, la sunamita, per moglie». Batsheba rispose: «Sta bene, parlerò al re in tuo favore». Batsheba dunque andò dal re Salomone per parlargli in favore di Adonia. Il re si alzò per andargli incontro, le si inchinò, poi si risedette sul trono e fece mettere un altro trono per sua madre, la quale si sedette alla sua destra. Lei gli disse: «Ho una piccola cosa da chiederti, non negarmela». Il re rispose: «Chiedimela pure, madre mia, io non te la negherò». Lei disse: «Abisag, la sunamita, sia data in moglie a tuo fratello Adonia». E sul trono ci sia ora Salomone, Adonia non ha rinunciato all'idea di diventare re. Va da Batsheba con ancora in mente questa idea. Lei evidentemente non ha molta fiducia in lui e indaga sulla natura della sua missione. E gli dice che è una missione di pace, così lei si dispone ad ascoltarlo. Per prima cosa, Adonia fa notare che lui stesso è più popolare di Salomone e che la gente lo avrebbe accettato come re. Riconosce però che il Signore ha disposto diversamente. Poi Adonia passa al motivo della sua visita, dicendo: «Fin da quando il regno mi è stato tolto, io ho una sola piccola richiesta. Vorrei avere Abisag per moglie». Abisag, ricorderete, era la giovane che curò Davide nei suoi ultimi giorni. Questa fu una richiesta audace, ma Adonia sapeva che Salomone non avrebbe negato niente a sua madre. Questo fu il motivo per cui egli andò da Batsheba invece di andare direttamente da Salomone. Ma scopriremo la reazione di Salomone proprio nella puntata di domani. Quindi non mi resta altro che invitarvi a risentirci domani sera al solito orario. Ciao!